Radio Nuova Trieste presenta
La parola del Vescovo. Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste. Vi invitiamo ora all'ascolto della catechesi in occasione del terzo vespro di Avvento, presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste, di lunedì 11 dicembre 2023, presso il Duomo di Muggia.
Chiedo scusa, ma la mia voce in questi giorni mi ha un po' abbandonato. Noi aspettiamo Gesù come Salvatore. Non ci illudiamo di essere capaci noi di risolvere i problemi e di far tacere le armi. Ci piacerebbe, ma non ne siamo capaci. Una signora che ho conosciuto bene, noi la chiamiamo Badante, dove andavo in una casa a portare tutte le settimane la comunione. Questi giorni è tornata in Ucraina perché hanno ucciso nella guerra suo genero. Oggi ho incontrato un palestinese e mi raccontava di altri palestinesi che sono qui a Trieste. Uno fa, l'ho appena incontrato, gli ho detto: ma chi viene da Gaza e la tua famiglia come stanno? E questi: stanno bene, sono in Dio, tutti morti. Noi non siamo in grado di risolvere queste guerre e tutte le altre, però possiamo dire con la nostra vita che il Signore ci chiama per testimoniare un modo diverso di vivere, di affrontare i conflitti, le incomprensioni. Quello che possiamo fare è adesso qui diventare uomini e donne di pace. E l'oggetto di questa catechesi è guardare alle nostre comunità, che pure tante volte non brillano per comprensione, pazienza, stima, eppure possono diventare comunità in cui si apprendono stili di pace. Diciamo che la comunione non è mai stata facile, neanche nella Chiesa. Non soltanto perché nella sua storia tante volte poi ci sono state divisioni. Anche negli Atti degli Apostoli, immediatamente noi cogliamo delle tensioni. E quelle tensioni però hanno portato a inventare, guidati dallo Spirito, modalità per sciogliere e rielaborare le contrapposizioni. La scelta di istituire i diaconi, dunque di intervenire sui ministeri costitutivi della Chiesa, rimanda a questo clima di insofferenza, di crisi. Si tratta di gruppi etnici che si sentono discriminati, di dialoghi interrotti da riallacciare, di una carità, di un annuncio che vanno vissuti in modo corale, comunitario. apostoli devono farsi aiutare, altrimenti la comunione non c'è più, la comunità si divide. Devono suscitare responsabilità e investire di Spirito Santo persone che con loro condividano la missione di edificare la Chiesa, di raccogliere il mandato di Cristo, di costituire una comunità che davvero cerca di vivere il Vangelo, che non si accontenta di parlare, di discutere. Il Vangelo è per la vita. Possiamo leggere in quel testo un tratto di Chiesa sinodale che rimane normativo anche per noi. Oggi dobbiamo reinventare modalità di corresponsabilità per vincere le incombenti divisioni che attraversano gli stati, i popoli, le chiese, le famiglie. Da ogni parte si sente l'esigenza che ci siano mediatori, artigiani di pace, facilitatori di dialogo, di reciproco ascolto. A dire il vero, il demone della divisione si è sempre fatto sentire nella storia dell'umanità e della Chiesa. Basti guardare come tutte le religioni al loro interno sono frastagliate e spesso divise in gruppi che non si parlano. E così anche la storia che abbiamo imparato a scuola spesso è stata una sequenza di guerre, di contrapposizioni, di divisioni, di prepotenze. Ho detto, non abbiamo l'ambizione di riuscire a spegnere tutti i cannoni, però siamo chiamati a vivere il Vangelo. Non possiamo dare le dimissioni. Abbiamo il privilegio di essere chiamati da Dio per una missione. Dentro le nostre famiglie, nelle nostre comunità, nelle nostre città. Ho sentito questa frase: perché la scuola diventi una famiglia, occorre che le famiglie siano la prima scuola. Mi è piaciuta. Dice di un'alleanza educativa in cui ciascuno deve contaminarsi e non pensarsi in modo solitario, autoreferenziale. Gli stili dell'altro mi possono aiutare a migliorare il mio mandato, la mia missione. Certo, abbiamo grandi attese dalla scuola, ma la scuola non può fare quello che tocca ai genitori. E i genitori non possono pensare di fare a meno della scuola. E ci inseriamo dentro anche i mass media, anche la comunità cristiana, anche i gruppi informali. Contaminarsi, che bella una chiesa che assume anche i connotati di famiglia. Che bella una famiglia nella quale si insegnano, si testimoniano i valori fondanti delle relazioni. Sì, dopo le tragedie che si susseguono ripetutamente, certo che la scuola deve educare anche all'affettività e al rispetto. Ma solo la scuola non compete a tutti. Ecco, quello che vorrei fare adesso è descrivere alcuni stili di pace che si possono apprendere per contaminazione nelle nostre comunità. Penso alle parrocchie, alle associazioni, ai movimenti, ma in analogia anche a diverse altre realtà comunitarie. Stili di pace perché non siamo fatti per essere isolati e solitari, ma insieme, in comunità, possiamo aiutarci. Sono un po' di affermazioni che io provo a commentare, che valgono per le famiglie, valgono per la parrocchia, valgono per la diocesi, per le parrocchie vicine, per ogni realtà. Anzitutto imparare ad ascoltarsi. Come può esserci pace se non ci si parla e non ci si ascolta? Io ho le mie ragioni, ma anche l'altro ha le sue ragioni. E chiede che io lo ascolti, che io cerchi di capire le sue ragioni. E l'altro merita tutto il tempo di essere ascoltato, con stima e con rispetto, nelle modalità che lo mettono a suo agio. Io per tanti anni sono stato rettore del seminario, a volte c'erano da dire anche delle cose difficili, e magari io mi preparavo e cercavo il momento in cui ero ben disposto. Poi mi sono accorto, sì, ma mi sono preoccupato anche di trovare il momento in cui anche l'altro è ben disposto. O devo pensare soltanto io di essere nella situazione ottimale? E così anche in famiglia. Quante volte i litigi sono perché sì, lo so già, ma l'altro ha voglia di dirtelo ancora. E così nella parrocchia. L'altro ha voglia di dirti ancora il suo dolore, il suo punto di vista. Anche il silenzio comunica. Può essere segno di attenzione, ma può essere anche un'assenza, che io penso ad altro al posto di ascoltare. Può essere segno di rispetto, di approfondimento, ma anche di sfiducia nella capacità dell'altro di comprendere. Per cui, ecco, non merita neanche che lo ascolti e neanche che io risponda. A noi scegliere di dare un senso di intenso ascolto nel silenzio, mentre l'altro parla. Ascolta, Israele, la consapevolezza che Dio mi parla e che dunque devo anzitutto tacere è la premessa di ogni altro movimento. Dobbiamo allenarci. Ecco, questo è il primo punto, imparare ad ascoltarci. Ascoltare le ragioni degli ebrei, le ragioni dei palestinesi. No, scendiamo. Le ragioni dei ragazzi, le ragioni dei giovani, le ragioni degli anziani, le ragioni dell'altro, e lasciare che me le ripeta. Penso di aver già capito tutto, ma l'altro ha bisogno di essere ascoltato nel suo dolore, per come lui vede la vita. Imparare a parlarsi. La comunicazione non ostile rimane un processo paziente e continuo. Si è ciò che si comunica. Dice il secondo principio del manifesto della comunicazione non ostile. Le parole che scelgo raccontano la persona che sono, mi rappresentano. Le mie parole possono esprimere comprensione oppure un giudizio, e magari un giudizio affrettato. Le mie parole possono esprimere quello che ho dentro io, ma lo appiccico all'altro, pensieri temerari. Le parole possono pugnalare e offendere molto più di un coltello e ferire molto più di una pietra lanciata. Imparare a parlarsi. Se guardo a Gesù, è proprio così. Le sue parole raccontano chi è Lui. parole accompagnate da gesti, dove ciò che emerge è la sua capacità di entrare in relazione, di incontrare. Se invece usiamo le parole per offenderci, per dividerci, un terzo stile, vigilare sul proprio cuore per rielaborare rancori e sentimenti, e sulle parole per evitare comunicazioni ostili. Gesù insegna che è dal cuore che esce ogni sorta di male. Prima di arrivare alla violenza, è il cuore ad averla meditata. E le parole spesso creano complicità o mandano altri, strumentalizzandoli, reclutandoli nella vendetta. Anche qui a Trieste sono già stato un po' testimone di qualcuno che istiga qualcun altro, che nella sua debolezza si lascia manipolare. Vigilare sul proprio cuore, sui propri rancori, vigilare sui risentimenti, e lo sappiamo bene, che tante volte magari ci siamo proposti di lasciar correre, di non dire quella cosa, e poi in un momento di debolezza rinfacciamo, rimettiamo il dito nella piaga, ci eravamo proposti di perdonare, di lasciar correre. Sì, vuol dire che il nostro cuore è più lento a perdonare, al di là dei nostri propositi, e la nostra volontà poi cede. È la fragilità che ci contraddistingue tutti, ma però tutti siamo chiamati a non arrenderci, a chiedere la misericordia di Dio, ma anche a rimetterci a vigilare il nostro cuore. Un altro stile è che non devo giudicare il dolore dell'altro e confrontarlo con il mio. A volte ci viene spontaneo pensare che, ma io ho fatto questo sacrificio, ma io nella mia vita ho sofferto questo torto, e andiamo avanti a fare un elenco che ci porta a sminuire la sofferenza dell'altro. E invece sono chiamato a comprenderlo, il dolore dell'altro, che è unico, è il suo. Devo farmene carico senza indulgere ad assistenzialismi deresponsabilizzanti, ma anche comprendendo la singolarità di ogni dolore, di ogni ingiustizia, di ogni ferita e cicatrice. In quel bisognoso, che può essere l'affamato, l'assetato, il profugo, il malato, il carcerato, c'è una singolare presenza del crocifisso ai cui piedi fermarsi. Questa mattina un prete che ho mandato a celebrare in carcere mi raccontava che ha detto al sagrestano, che è un carcerato, vai Lambone a prendere il lezionario. E lui dire: no, non posso. No, perché vai? Le mie mani sono sporche. E allora lui a dirgli: è vero, anche le mie sono sporche. Però io credo nella misericordia di Dio. Vai a prendere il lezionario, è quello che c'è qui sul lampone, no? Con dentro la parola di Dio. E lui è andato a prenderlo. e poi lo ha abbracciato. Lo ha abbracciato. Il dolore di chi ha sbagliato, che fatica a perdonarsi, che ha bisogno di fare il suo cammino di riconciliazione con Dio e con gli uomini. Io sono un po' raffreddato, ma io stasera dormirò nella mia stanza, nel mio letto. E quelli che sono raffreddati e sono fuori e dormono fuori. E magari hanno la carta, che avrebbero diritto di essere accolti nei nostri dormitori, ma non c'è posto. Il dolore dell'altro, di ogni altro. Il dolore dell'adolescente che fatica a sentirsi riconosciuto nella sua sofferenza di capire chi è, che cosa vuole dalla vita. Ci pensiamo che il secondo motivo di morte per gli adolescenti e i giovani dopo gli incidenti stradali è il suicidio. Il dolore dell'altro, che è un adolescente, un giovane, che fatica a sentirsi amato. Magari è amato. Il dolore dell'altro. Un altro stile. La verità e la giustizia necessitano di amore e di perdono, altrimenti si riducono a sentenze di condanna. Quando abbiamo preparato per andare sul Molo Audace, ero con il rabbino e con il presidente della comunità islamica e il rabbino diceva: beh, ma come si può parlare di pace in questo momento, dopo che Hamas ha sgozzato dei bambini? Il presidente della comunità islamica a dire: eh sì, però serve anche la giustizia. Ed è vero, non c'è pace se non c'è giustizia. Però io ho detto, se allora ognuno deve aggiungere qualcosa, io dico anche che non c'è pace senza giustizia, ma non c'è giustizia senza perdono. La verità nella carità, la carità nella verità sono l'unico modo per evitare estremismi che poi deludono. L'irrigidimento su una verità dottrina che non guarda negli occhi la persona con la sua fragilità, come anche un buonismo che abbandona la persona alla sua debolezza, al suo precipitare nel male, portano solo a incrementare vittime arrabbiate. Papa Francesco ci domanda: ma perché siamo tanto resti a vivere la misericordia di Dio? Non si può essere irritati per le guerre che ci sono, perché i bambini vengono uccisi, se poi dopo noi nelle relazioni che abbiamo nelle nostre comunità, nelle nostre famiglie, nei luoghi di lavoro, non c'è un po' di misericordia, di pazienza verso l'altro e i suoi errori, le sue impuntature. Questo capite che anche in una comunità cristiana così variegata, perché ciascuno di noi porta dentro la sua umanità con la sua fragilità, se non c'è uno sguardo di comprensione, di adattamento, per cui devo fare che anche l'altro possa sentirsi a casa. Questo non vuol dire che allora è tutto permesso, che è un'anarchia, ma vuol dire che c'è un continuo aggiustamento di misericordia. Ancora, comunione, la pace, necessitano processi lunghi e processi che non sono mai conclusi. Occorre la pazienza del contadino e la fantasia dell'artista. I processi educativi necessitano che ci si comprometta sempre in modo vero e sempre nuovo. Il tutto e subito non è possibile per far maturare un figlio. Ci sono tappe di crescita. E così anche la pace necessita tappe in cui si accetta di convivere con pazienza, con ciò che sono per il momento, con ciò che solo per il momento accettiamo e offriamo, in vista di ulteriori miglioramenti. Perché dover pensare che tutto deve essere immediatamente a posto? Anche il vostro presepe è così bello, ma non è già tutto a posto e finito. Perché la Madonna incinta con San Giuseppe è lontana. Poi arriverà vicina e poi arriverà anche Gesù bambino alla luce. Noi a volte pretendiamo che nelle nostre comunità, nei nostri luoghi di lavoro, che le cose siano invece sistemate. Ecco, devono essere perfette. Non lo saranno mai. Questa pretesa ci porta ad essere duri, insoddisfatti. Insoddisfatti e poi tristi. E pronti ad accusarci. Il regno di Dio è presente, ma in germe. Il regno di Dio è presente adesso perché il Signore è con noi e Lui è il Salvatore. Ma la pienezza sarà il paradiso, non la terra. E infine, promuovere l'altro perché si senta stimato e corresponsabile. Non soltanto possa sentirsi a casa. A volte anche la casa può essere una prigione dove non ci si sente amati. Perché ognuno, anche se magari in una piccola cosa, adeguata alla sua possibilità, possa sentire che è prezioso, essere riconosciuto. Questo pomeriggio ha tenuto una meditazione ai volontari e agli operatori della Caritas Don Mario Vatta e insisteva che anche il povero possa essere riconosciuto, sentirsi riconosciuto nella sua unicità, con la sua domanda di speranza. Nessuno nella comunità cristiana può sentirsi semplicemente utente, destinatario di un servizio. Forse anche che per l'età, per i motivi più diversi, ma uno ha un cuore, ha la possibilità di una preghiera, c'è la possibilità di una relazione, di un incontro. Anche chi sbaglia ha bisogno di sentirsi ancora stimato e amato, perché Dio fa così. In forza del battesimo ognuno è conformato a Cristo, re, sacerdote e profeta. Restano carismi differenti, ma a partire dalla medesima dignità filiale, che non viene meno neanche quando siamo umiliati dal nostro peccato. Ecco la conclusione: il Battista è il precursore di Gesù, è il più grande dei profeti, ma resta il precursore del Messia. L'Apostolo, e questo vale anche sempre, anche per noi, deve ricordarsi di rimanere anzitutto un discepolo di Cristo, l'unico vero Maestro. Se vogliamo che le nostre comunità sappiano educare a stili di pace, occorre che si mantengano con lo sguardo fisso sul Signore, che da ricco che era si è fatto povero, per venirci incontro in questa nostra umanità. Questo è il senso anche del presepe, l'umanità del Signore Gesù, di Dio, Dio che si assume l'umanità. Certo, per restare in ascolto di Lui, questo è il primo stile. Non abbiamo una ricetta da imporre, ma un incontro da vivere, una relazione da costruire, come un generare qualcosa di nuovo e inedito, in cui misteriosamente Dio vuole essere presente anche nell'apparente piccolezza, come quella del bambino di Betlemme o del crocifisso di Gerusalemme. Ecco, allora, servono comunità che sanno generare la pace dentro questa nostra umanità fragile. Nelle precedenti catechesi avevo detto che occorre immaginare la pace come Gesù ce lo ha rivelata, poi che va inventata. Stasera concludo dicendo va generata. Le nostre comunità devono essere feconde, devono farla essere, devono dare vita alla pace. Non sarà perfetta, ma comincia ad esserci, a mostrare le sue fattezze. Sì, come un bambino, come il bambino di Betlemme. È piccolo, ma comincia ad esserci. Comincia ad esserci un annuncio di pace a tutti gli uomini.
Radio Nuova Trieste ha presentato
La parola del Vescovo. Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste.